Prova di comprensione orale. Italiano, ciclo breve, autunno 2013. La prova è fatta di 7 parti. Per le prime 6, risponda alle domande da 1 a 25, scegliendo la risposta più adatta in base a quello che sentirà. Per l'ultima parte, scriva le sue risposte sul foglio apposito. L'esame comincia ora. Nella prima parte della prova si parla di ragazze volanti. Sentirà il brano 2 volte, prima per intero, poi in più sezioni.
Sono chiamate le ragazze volanti. Sono alte circa 1,60 m, pesano sì e no 50 kg, hanno in media 15 anni e volano a 100 km all'ora per 90 metri. In questi numeri c'è tutta la storia delle ragazzine della squadra italiana di salto con gli sci. Sono ragazze normali che praticavano sport più ordinari e che un giorno hanno deciso di volare anche per rinnovare questo mondo decisamente maschile. Non c'è incoscienza nel loro volo, sanno di correre un rischio. Qui sanno sempre dove cadono e imparano come farlo. Le nuove norme che fissano la lunghezza degli sci rispetto a peso e altezza hanno permesso di aumentare lo slancio nell'aria e diminuire la velocità e in parte anche i rischi. Le ragazze, tutte bravissime, si lanciano lungo la folle discesa del trampolino, eseguono gli altri movimenti del salto, scatto, volo, atterraggio. Il risultato dipende non solo da questi elementi, ma anche dalla presenza o assenza di correnti d'aria calda che aiutano a volare più a lungo. Tutto questo influisce sulla valutazione finale che fanno i giudici. Conta la lunghezza, ma anche la tecnica e lo stile. I salti durano solo pochi secondi in cui si decide il lavoro di anni. Le ragazze si muovono in un mondo terribilmente maschile, ma non si sentono fuori posto. Si ispirano al coraggio della pioniera norvegese Vestby, che nel 1862 osò sfidare gli uomini con un salto dal trampolino di Oslo. Era considerata una pazza, ma oggi sono circa 60 le donne, per lo più giovanissime, che la imitano. Secondo l'allenatore della squadra italiana, le ragazze possiedono un'elasticità del corpo e un'eleganza naturale che in questa specialità diventano valori aggiuntivi.
Legga le domande 1 e 2. Ascolti bene.
Sono chiamate le ragazze volanti. Sono alte circa 1,60 m, pesano sì e no 50 kg, hanno in media 15 anni e volano a 100 km all'ora per 90 metri. In questi numeri c'è tutta la storia delle ragazzine della squadra italiana di salto con gli sci. Sono ragazze normali che praticavano sport più ordinari e che un giorno hanno deciso di volare anche per rinnovare questo mondo decisamente maschile. Non c'è incoscienza nel loro volo, sanno di correre un rischio. Qui sanno sempre dove cadono e imparano come farlo. Le nuove norme che fissano la lunghezza degli sci rispetto a peso e altezza hanno permesso di aumentare lo slancio nell'aria e diminuire la velocità e in parte anche i rischi.
Risponda alle domande 1 e 2 e legga le domande 3 e 4. Ascolti bene.
Le ragazze, tutte bravissime, si lanciano lungo la folle discesa del trampolino. Eseguono gli altri movimenti del salto, scatto, volo, atterraggio. Il risultato dipende non solo da questi elementi, ma anche dalla presenza o assenza di correnti d'aria calda che aiutano a volare più a lungo. Tutto questo influisce sulla valutazione finale che fanno i giudici. Conta la lunghezza, ma anche la tecnica e lo stile. I salti durano solo pochi secondi in cui si decide il lavoro di anni.
Risponda alle domande 3 e 4 e legga la domanda 5. Ascolti bene.
Le ragazze si muovono in un mondo terribilmente maschile, ma non si sentono fuori posto. Si ispirano al coraggio della pioniera norvegese Vestby, che nel 1862 osò sfidare gli uomini con un salto dal trampolino di Oslo. Era considerata una pazza, ma oggi sono circa 60 le donne, per lo più giovanissime, che la imitano. Secondo l'allenatore della squadra italiana, le ragazze possiedono un'elasticità del corpo e un'eleganza naturale che in questa specialità diventano valori aggiuntivi.
Risponda alla domanda 5. Nella seconda parte della prova si parla di un giapponese famoso. Sentirà il brano due volte.
Tutti i giornali hanno parlato di lui. Si chiama Nagasaki Masafuni ed ha 76 anni. Vive lontano da tutto, a Sotobari, un'isoletta al largo delle coste giapponesi. Ha acqua solo quando piove, non ha elettricità e nemmeno vestiti, nonostante i tanti insetti e altri animali pericolosi. Così, da 20 anni, Masafuni è nudo, libero da ogni regola sociale e, a suo dire, vive felice. Nella vita era fotografo, dichiara con calma, ma dopo un'intera carriera passata nella sua professione era stanco della modernità. Ha lasciato lavoro, moglie e suocera e ha diviso i suoi averi fra figli e nipoti. Ha deciso di venire proprio qui. Dice di obbedire solo alle leggi della natura e crede che questo posto sia il migliore, non solo per vivere, ma anche per morire.
Legga le domande 6 e 7. Ascolti bene.
Tutti i giornali hanno parlato di lui. Si chiama Nagasaki Masafuni ed ha 76 anni. Vive lontano da tutto, a Sotobari, un'isoletta al largo delle coste giapponesi. Ha acqua solo quando piove, non ha elettricità e nemmeno vestiti, nonostante i tanti insetti e altri animali pericolosi. Così, da 20 anni, Masafuni è nudo, libero da ogni regola sociale e, a suo dire, vive felice. Nella vita era fotografo, dichiara con calma, ma dopo un'intera carriera passata nella sua professione era stanco della modernità. Ha lasciato lavoro, moglie e suocera e ha diviso i suoi averi fra figli e nipoti. Ha deciso di venire proprio qui. Dice di obbedire solo alle leggi della natura e crede che questo posto sia il migliore, non solo per vivere, ma anche per morire.
Risponda alle domande 6 e 7. Nella terza parte della prova si parla di premi un po' speciali. Sentirà il brano due volte, prima per intero, poi in due sezioni.
La scienza divertente è salita sulla scena dell'Università di Harvard. Da 21 anni, qualche giorno prima dei veri Nobel assegnati dall'Accademia di Svezia, vengono dati gli antipremi Nobel. A vincerli sono quelle ricerche e quelle azioni che prima fanno ridere, poi fanno pensare. La selezione dei Nobel dell'assurdo è fatta ogni anno da un gruppo di vincitori del Nobel nella sua versione autentica. E l'anno scorso è accaduto che il vincitore del premio, vero, fosse anche quello di un antipremio. André Heim, infatti, ha vinto a Stoccolma il Nobel per la fisica nel 2010, dopo essere stato scelto ad Harvard 10 anni prima per un esperimento in cui aveva fatto saltare 7 metri ad una rana brasiliana. Sono molti i candidati per gli antipremi Nobel, ma pochi i premiati. Quest'anno è stato un politico, il sindaco di Vilnius, ad ottenere il prestigioso Anti-Nobel per la pace, lasciando gli altri concorrenti a bocca asciutta. Ha infatti usato un carro armato per spostare una grossa Mercedes posteggiata su una pista ciclabile del centro della città. La foto è stata pubblicata da tutta la stampa mondiale.
Legga la domanda 8. Ascolti bene.
La scienza divertente è salita sulla scena dell'Università di Harvard. Da 21 anni, qualche giorno prima dei veri Nobel assegnati dall'Accademia di Svezia, vengono dati gli antipremi Nobel. A vincerli sono quelle ricerche e quelle azioni che prima fanno ridere, poi fanno pensare.
Risponda alla domanda 8. E legga le domande 9 e 10. Ascolti bene.
La selezione dei Nobel dell'assurdo è fatta ogni anno da un gruppo di vincitori del Nobel nella sua versione autentica. E l'anno scorso è accaduto che il vincitore del premio, vero, fosse anche quello di un antipremio. André Heim, infatti, ha vinto a Stoccolma il Nobel per la fisica nel 2010, dopo essere stato scelto ad Harvard 10 anni prima per un esperimento in cui aveva fatto saltare 7 metri ad una rana brasiliana. Sono molti i candidati per gli antipremi Nobel, ma pochi i premiati. Quest'anno è stato un politico, il sindaco di Vilnius, ad ottenere il prestigioso anti-Nobel per la pace, lasciando gli altri concorrenti a bocca asciutta. Ha infatti usato un carro armato per spostare una grossa Mercedes posteggiata su una pista ciclabile del centro della città. La foto è stata pubblicata da tutta la stampa mondiale.
Risponda alle domande 9 e 10. Ecco la quarta parte della prova. Si tratta di una breve intervista a Nicoletta, che vive e lavora a Helsinki. Sentirà il brano una sola volta in più sezioni. Legga la domanda 11. Ascolti bene.
Nicoletta, come sei finita nella fredda terra di Finlandia?
Io sono palermitana e veramente volevo andare in Argentina, visto che parla bene lo spagnolo, per un progetto di scambio. Nel colloquio ho detto, senza pensarci troppo, che mio fratello abitava in Finlandia. Mi hanno subito spedita a Helsinki, dove sono arrivata nel 2006.
Risponda alla domanda 11 e legga la domanda 12. Ascolti bene.
Ora, di che cosa ti occupi?
Sono laureata in storia dell'arte, ma in Finlandia lavoro nella pubblicità. Al momento però sono in congedo di maternità, poiché 3 anni fa mi sono sposata e ho un bellissimo bimbo di 6 mesi. Fra un po' tornerò al lavoro, anche se qui in Finlandia si può mantenere il posto di lavoro finché il bambino compie 3 anni.
Risponda alla domanda 12 e legga la domanda 13. Ascolti bene.
Hai avuto difficoltà a imparare la lingua?
Sono arrivata qui molto giovane, a poco più di 20 anni, e ho cominciato subito a vivere la mia vita. All'inizio parlavo inglese e con diverse persone anche spagnolo. Non sono mai stata in Spagna, ma l'ho imparato da bambina. È certamente più facile imparare le lingue da giovani, anche se il finnico è tanto complicato. Adesso lo studio con mio marito.
Risponda alla domanda 13 e legga la domanda 14. Ascolti bene.
Com'è la qualità della vita a Helsinki?
Molto alta. Helsinki è vastissima, poco popolata e piena di verde. È considerata la 6ª città più confortevole al mondo. La criminalità è scarsa, i trasporti ultramoderni. Rispetto all'Italia è molto agevolato l'accesso a cultura, sport, divertimenti. Da noi tutto costa più caro.
Risponda alla domanda 14 e legga la domanda 15. Ascolti bene.
Com'è Helsinki, vista da una palermitana?
Per uno straniero, certo, a Helsinki si vive meglio. C'è più lavoro, tutti parlano inglese, le persone sono più aperte. Andando più lontano, gli abitanti sono meno abituati agli stranieri e ancora meno a chi ha la pelle scura. Quindi, anche per ignoranza, la loro reazione può essere dura. Devo dire, però, che gli italiani qui sono abbastanza amati, forse perché li conoscono da anni e accettano anche i loro difetti. Comunque l'interesse dei media locali per le cose italiane è sempre grande.
Risponda alla domanda 15. La quinta parte della prova è un'intervista al portavoce di un movimento molto singolare. La sentirà due volte, prima per intero, poi in più sezioni.
David Sannino, lei è il portavoce dei centurioni e dei gladiatori. Che cosa fanno tutti questi antichi romani riuniti qui?
Si tratta di una manifestazione di protesta. Dal 4 aprile il sindaco di Roma, con una lettera ufficiale, ci ha proibito di lavorare qui al Colosseo. Noi invece vogliamo continuare a farlo, vogliamo la legalizzazione della nostra professione. Siamo circa 30 attori dilettanti vestiti da gladiatori o da centurioni romani. Posiamo per le foto ricordo insieme ai turisti con tanto di armi e mantello. In cambio chiediamo qualche euro. Abbiamo la simpatia del pubblico. Anche gli studenti ci sostengono. Diritto al lavoro, urlavano nei megafoni, e siamo tutti gladiatori.
I veri interessati sono i turisti. Loro che cosa ne pensano?
Anche loro ci appoggiano. Ieri il conducente di un autobus turistico mi ha raccontato della delusione di un gruppo di americani quando i turisti hanno saputo che non ci era più permesso stare davanti al Colosseo. Anche i romani, soprattutto i bambini delle scuole in visita, restano delusi della nostra assenza.
Allora, l'opinione pubblica è con voi?
Credo di sì. La nostra è una manifestazione pacifica. Chiediamo solo delle regole per poter lavorare nella legalità. Speriamo che qualcuno ci ascolti. Non minacciamo nessuno. Al contrario, la nostra presenza per la città è un'attrazione a costo zero. Siamo anche disposti a pagare le tasse. Vogliamo solo lavorare. Abbiamo mogli e figli.
Speriamo che il Comune di Roma trovi una soluzione. Buona fortuna.
Legga le domande 16 e 17. Ascolti bene.
David Sannino, lei è il portavoce dei centurioni e dei gladiatori. Che cosa fanno tutti questi antichi romani riuniti qui?
Si tratta di una manifestazione di protesta. Dal 4 aprile il sindaco di Roma, con una lettera ufficiale, ci ha proibito di lavorare qui al Colosseo. Noi invece vogliamo continuare a farlo, vogliamo la legalizzazione della nostra professione. Siamo circa 30 attori dilettanti vestiti da gladiatori o da centurioni romani. Posiamo per le foto ricordo insieme ai turisti con tanto di armi e mantello. In cambio chiediamo qualche euro. Abbiamo la simpatia del pubblico. Anche gli studenti ci sostengono. Diritto al lavoro, urlavano nei megafoni, e siamo tutti gladiatori.
Risponda alle domande 16 e 17 e legga la domanda 18. Ascolti bene.
I veri interessati sono i turisti. Loro che cosa ne pensano?
Anche loro ci appoggiano. Ieri il conducente di un autobus turistico mi ha raccontato della delusione di un gruppo di americani quando i turisti hanno saputo che non ci era più permesso stare davanti al Colosseo. Anche i romani, soprattutto i bambini delle scuole in visita, restano delusi della nostra assenza.
Risponda alla domanda 18 e legga le domande 19 e 20. Ascolti bene.
Allora, l'opinione pubblica è con voi?
Credo di sì. La nostra è una manifestazione pacifica. Chiediamo solo delle regole per poter lavorare nella legalità. Speriamo che qualcuno ci ascolti. Non minacciamo nessuno. Al contrario, la nostra presenza per la città è un'attrazione a costo zero. Siamo anche disposti a pagare le tasse. Vogliamo solo lavorare. Abbiamo mogli e figli.
Speriamo che il Comune di Roma trovi una soluzione. Buona fortuna.
Risponda alle domande 19 e 20. La sesta parte della prova è un'intervista a un industriale. Sentirà il brano due volte, prima per intero, poi in più sezioni.
Giovanni Bergozza, come si diventa presidente di un'azienda leader del settore del cuoio?
Nel 1948 avevo appena finito la scuola elementare, avevo 12 anni. Mio padre lavorava in Africa ed io ero il più anziano di 5 fratelli. Eravamo una famiglia povera. Oggi, 64 anni dopo, dirigo questa azienda che ha 65 operai e che va molto bene.
Quando ha cominciato, che cosa faceva?
All'inizio ero un ragazzino di bottega e facevo solo le pulizie. Poi sono passato in apprendistato, cioè mi insegnavano il mestiere e mi pagavano 500 lire alla settimana. Il capo però spariva regolarmente ad ogni fine mese e così ho lavorato gratis per anni.
E in seguito com'è andata?
Ho continuato a lavorare in posti diversi, specializzandomi sempre di più. Nelle ditte grandi si lavorava 8 ore al giorno, ma nelle piccole anche 15 ore, comprese le domeniche. Una vita durissima. A 24 anni ho aperto la mia ditta in società con un cugino. Abbiamo usato nuove tecniche e ci siamo ingranditi. Siamo arrivati ad avere 150 operai. Eravamo all'avanguardia, ma poi sono arrivate la concorrenza turca e cinese e la crisi. Siamo stati costretti a ridurre produzione e manodopera.
Il ministro del lavoro sostiene che l'apprendistato deve cominciare a 16 anni. È d'accordo?
Sì, è l'età giusta. Però spesso si presentano solo i giovani extracomunitari. Sembra che agli italiani non interessi più lavorare nell'industria. Noi organizziamo stage e facciamo lavorare i giovani per 20 giorni con turni di 8 ore. Così imparano l'ABC del mestiere.
Ma li paga questi ragazzi?
No, ma poiché ho bisogno di forze fresche per continuare a inventare, i ragazzi più bravi, che hanno gusto e immaginazione, li assumo e li pago bene.
Legga le domande 21 e 22. Ascolti bene.
Giovanni Bergozza, come si diventa presidente di un'azienda leader del settore del cuoio?
Nel 1948 avevo appena finito la scuola elementare. Avevo 12 anni. Mio padre lavorava in Africa ed io ero il più anziano di 5 fratelli. Eravamo una famiglia povera. Oggi, 64 anni dopo, dirigo questa azienda che ha 65 operai e che va molto bene.
Quando ha cominciato, che cosa faceva?
All'inizio ero un ragazzino di bottega e facevo solo le pulizie. Poi sono passato in apprendistato, cioè mi insegnavano il mestiere e mi pagavano 500 lire alla settimana. Il capo però spariva regolarmente ad ogni fine mese e così ho lavorato gratis per anni.
Risponda alle domande 21 e 22 e legga le domande 23 e 24. Ascolti bene.
E in seguito com'è andata?
Ho continuato a lavorare in posti diversi, specializzandomi sempre di più. Nelle ditte grandi si lavorava 8 ore al giorno, ma nelle piccole anche 15 ore, comprese le domeniche. Una vita durissima. A 24 anni ho aperto la mia ditta in società con un cugino. Abbiamo usato nuove tecniche e ci siamo ingranditi. Siamo arrivati ad avere 150 operai. Eravamo all'avanguardia, ma poi sono arrivate la concorrenza turca e cinese e la crisi. Siamo stati costretti a ridurre produzione e manodopera.
Risponda alle domande 23 e 24 e legga la domanda 25. Ascolti bene.
Il ministro del lavoro sostiene che l'apprendistato deve cominciare a 16 anni. È d'accordo?
Sì, è l'età giusta. Però spesso si presentano solo i giovani extracomunitari. Sembra che agli italiani non interessi più lavorare nell'industria. Noi organizziamo stage e facciamo lavorare i giovani per 20 giorni con turni di 8 ore. Così imparano l'ABC del mestiere.
Ma li paga questi ragazzi?
No, ma poiché ho bisogno di forze fresche per continuare a inventare, i ragazzi più bravi, che hanno gusto e immaginazione, li assumo e li pago bene.
Risponda alla domanda 25. La settima e ultima parte della prova comprende 5 brevi dialoghi con 5 diverse situazioni. Sentirà ogni dialogo 2 volte in successione. Risponda alle domande da A ad E e scriva le sue risposte sul foglio apposito. Legga la domanda A. Ascolti bene.
Cara, ho preparato una bella insalata.
Bene, finalmente qualcosa di leggero.
Ci ho messo pollo, salame, feta, avocado, maionese e uova sode.
Allora, tanto valeva andare a mangiare da McDonald's.
Cara, ho preparato una bella insalata.
Bene, finalmente qualcosa di leggero.
Ci ho messo pollo, salame, feta, avocado, maionese e uova sode.
Allora, tanto valeva andare a mangiare da McDonald's.
Risponda alla domanda A e legga la domanda B. Ascolti bene.
Buongiorno, vorrei parlare con Kyösti Lemminkäinen.
Scusi, non ho capito bene. Potrebbe ripetermi il nome?
È il nostro nuovo ingegnere finlandese che è appena arrivato a Roma.
Ah sì, ho capito. Chi lo desidera?
Sono l'ingegner Cantalamessa, del servizio tecnico. Buongiorno, vorrei parlare con Kyösti Lemminkäinen.
Scusi, non ho capito bene. Potrebbe ripetermi il nome?
È il nostro nuovo ingegnere finlandese che è appena arrivato a Roma.
Ah sì, ho capito. Chi lo desidera?
Sono l'ingegner Cantalamessa, del servizio tecnico.
Risponda alla domanda B e legga la domanda C. Ascolti bene.
Allora, Anna, come ti senti qui a Milano?
Veramente, vivere qui è un po' difficile.
Ma come? Milano è una città piena di vita.
Sì, certo, ma passo 2 ore al giorno nella metropolitana.
Ma il sabato e la domenica puoi andare fuori, ci sono tantissimi bei posti da visitare.
Non ho la patente e vorrei evitare di prendere i trasporti anche quando non lavoro.
Allora, Anna, come ti senti qui a Milano?
Veramente, vivere qui è un po' difficile.
Ma come? Milano è una città piena di vita.
Sì, certo, ma passo 2 ore al giorno nella metropolitana.
Ma il sabato e la domenica puoi andare fuori, ci sono tantissimi bei posti da visitare.
Non ho la patente e vorrei evitare di prendere i trasporti anche quando non lavoro.
Risponda alla domanda C e legga la domanda D. Ascolti bene.
Caro Carlo, sono molto giù. Pensa che dopo tutto il lavoro che ho fatto, non mi hanno dato la borsa di studio per il Canada.
Oh, poveretta, mi dispiace. Non ci sono altre possibilità?
Posso sempre provare l'anno prossimo, ma per quest'anno non se ne parla proprio.
Allora, cara Barbara, quest'anno ti conviene restare qui a Roma e andare avanti con gli studi.
Caro Carlo, sono molto giù. Pensa che dopo tutto il lavoro che ho fatto, non mi hanno dato la borsa di studio per il Canada.
Oh, poveretta, mi dispiace. Non ci sono altre possibilità?
Posso sempre provare l'anno prossimo, ma per quest'anno non se ne parla proprio.
Allora, cara Barbara, quest'anno ti conviene restare qui a Roma e andare avanti con gli studi.
Risponda alla domanda D. E legga la domanda E. Ascolti bene.
Non so come ringraziare i vicini che si sono occupati del nostro gatto.
Beh, potremmo invitarli a cena per ringraziarli e conoscerli meglio.
Tanto più che fra 2 settimane saremo fuori 3 giorni e avremo ancora bisogno di loro.
Giusto, vado subito ad invitarli.
Non so come ringraziare i vicini che si sono occupati del nostro gatto.
Beh, potremmo invitarli a cena per ringraziarli e conoscerli meglio.
Tanto più che fra 2 settimane saremo fuori 3 giorni e avremo ancora bisogno di loro.
Giusto. Vado subito ad invitarli.
Risponda alla domanda E. La prova è finita. Ha ancora 8 minuti per rivedere le sue risposte. Non dimentichi di dare tutte le informazioni richieste. Grazie.